intanto vorrei ringraziare davvero gli organizzatori, questo spazio, i presenti, addirittura l'ombrellone mi ha messo per stare all'ombra, è commovente. Del resto non posso dimenticare che Napoli fu l'unica città in Italia a riuscire, con la collaborazione di alcune persone che sono qua, a organizzare durante i bombardamenti in Libia l'unica manifestazione nazionale contro i bombardamenti della NATO. Forse non è un caso che adesso questo convegno si faccia qua, no? Anche perché io vorrei, ovviamente faccio una sintesi della sintesi della sintesi, i cammini degli altri, i cammini degli altri intendendo certo anche i cammini di qui si auto, di chi qui si è auto-organizzato, ci sono molte esperienze in giro come quella in Blea, forse di vario tipo, però volevo soffermarmi sugli altri lontani, altri mondi non occidentali che in questi due anni di crisi sanitaria hanno subito una pressione fortissima da parte di una narrazione, di una pratica portata avanti soprattutto dai maggiorenti e quindi dai paesi occidentali, dai governi occidentali, dalle organizzazioni internazionali, dai viromanti, come chiamo io i virologi, e dai big data e big pharma. Che cosa è successo? Non so se avevate sentito, mi soffermo sull'Africa subsahariana perché è un caso appunto di, se vogliamo usare uno slogan, saggezze di tutto il mondo unitevi, ma prima conosciamole queste saggezze. È un caso paradossale apparentemente. All'inizio della crisi, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità a Melinda Gates dissero due anni fa: quando arriverà in Africa ci saranno i cadaveri nelle strade, ci sono dei video su questo. Non è successo, non è successo per una serie di fattori precedenti la pandemia e proprio di organizzazione dell'alimentazione, del lavoro, del modo di vivere, eccetera, eccetera, la scarsa presenza di malattie croniche tipiche del cosiddetto benessere. Ma in parte non è successo anche perché questi popoli saggiamente, a livello di comunità, a volte anche di governi, si sono sottratti, anche senza dirlo troppo, perché andavano contro l'ordine costituito e rischiavano, come certi presidenti africani, di essere accusati di essere nazisti e di voler ammazzare la loro popolazione e di voler esportare per esempio la variante tanzaniana altrove. Non esiste la variante tanzaniana, non l'abbiamo ancora vista, va bene? Nonostante poi sia arrivata addirittura Omicron, che ha portato tutta un'altra valenza anche nei paesi che sono stati colpiti più duramente, no? da questa crisi sanitaria, questo atteggiamento per cui attenzione, l'Africa è a rischio, dobbiamo arrivare a vaccinare il 70% della popolazione africana, compresi i bambini, perché lì l'età media spesso sono 17-18 anni, è andato avanti, nonostante il fatto che un insieme di 150 studi sui due anni abbia praticamente verificato, e questo ha dovuto ammetterlo anche l'OMS, che la quasi totalità della popolazione dell'Africa subsahariana, lasciamo un po' da parte l'Africa australe, un caso più particolare, comunque la maggioranza dei paesi dell'Africa subsahariana, le popolazioni hanno sviluppato un'immunità naturale avendo incontrato il virus, che vuol dire anche in modo asintomatico, paucisintomatico, e quindi hanno sviluppato un'immunità. Niente, si continua ad andare avanti con questa imposizione di modelli, non lo so, hanno imposto le mascherine all'aperto, per fortuna poi non le hanno usate. E qui vorrei, apro una parentesi fuori dall'Africa, spero, ditemi pure quando devo finire. Una parentesi fuori dall'Africa, un altro caso che andrebbe studiato davvero da tutti i punti di vista è la lotta dei contadini in India, di milioni di contadini in India, cominciata in piena pandemia e anche come risultato del lockdown che il governo indiano, viste le bare di Bergamo, aveva imposto al loro paese, che aveva impoverito ulteriormente le città perché i lavoratori precari erano scappati nelle campagne, e le campagne che avevano dovuto assorbire, oltre ad essere già penalizzate, i lavoratori precari che erano scappati dalle città. La lotta dei contadini indiani, al di là delle rivendicazioni del prezzo minimo contro le multinazionali sementiere, eccetera, eccetera, una lotta che va avanti da tempo, è interessantissima per le sue modalità, perché loro non hanno fatto la lotta al computer, sono andati per strada dal novembre 2020, ancora ci sono, anche nei giorni scorsi ci sono stati. In certe giornate, tipo nel febbraio 2021, sono state decine di milioni in tutta l'India, e comunque centinaia di migliaia assediavano New Delhi per strada. Avevano, come qui c'è organizzata la cucina, là si erano organizzate le cucine per strada, era tutto ben organizzato, tutto molto pacifico, non hanno ucciso nessuno, sono stati uccisi invece. E quello che è interessante, c'erano le equip mediche, e le equip mediche intervistate anche da giornali internazionali dicevano: vabbè, questi sono ammucchiati, hanno anche una certa età, perché poi lì mandavano i contadini in una certa età, soprattutto sperando che fossero meno bersagliati, eppure non vediamo uno sviluppo di questa pandemia. E lo stesso premier fascista Modi, quello che aveva imposto il lockdown, non è riuscito a incolpare, come gli avrebbe fatto comodo, i contadini indiani di aver diffuso il virus. La diffusione è successa in un'India che era andata benissimo qualche mese dopo, per fattori che non hanno niente a che vedere con questa mare di contadini all'aperto, e questo mi fa dire che dovrebbe essere studiato questo esempio. Così come l'Africa, io qui avevo poi varie testimonianze, perché sto facendo poi un dossier specifico con voci dall'Africa, anche appunto lì anche ci sono stati degli studi, come mai l'Africa si è salvata nonostante appunto vivano anche loro ammucchiati, perché magari erano in 10 in una stanza e per un periodo di lockdown li hanno anche obbligati a stare in casa, come mai non hanno neanche tante possibilità igieniche, no? Non hanno gli ospedali sviluppati, come hanno fatto? Bene, certo la giovane età ha aiutato molto il fatto che lì siano piuttosto denutriti anziché malnutriti, e infatti il Brasile, dove invece i poveri sono malnutriti e ipernutriti, è andato male, e così altri paesi dell'America Latina, un caso che non ho ancora capito il Perù, ma bisognerà studiarlo. E però in Africa c'è anche stato, non si è diffusa questa psicosi collettiva, individuale, per cui se tu eri poco poco, avevi un raffreddore, magari non eri testato, perché poi i test lì non è che li diffondessero in massa presso gli asintomatici, tu correvi in ospedale e così la situazione peggiorava. E lì tutti quelli che ho sentito, dal Burkina Faso, dal Burundi, dove ho vissuto 2 anni, quindi mi è molto caro, e paesi che hanno avuto una mortalità ufficiale bassissima, ma non solo ufficiale da parte dei governi, lo riconoscono le stesse popolazioni, compresi gli avversari dei governi. In Benin, il Partito Comunista del Benin, che è avversario del governo perché appunto dice che è capitalista, eccetera, però ha apprezzato il fatto che il governo non abbia fatto il lockdown mentre altri paesi l'avevano fatto, e poi riconosce che i morti sono pochi, e quindi dicono: ma perché in una situazione epidemiologica di questo tipo, dove ci dite anche che ormai siamo immunizzati tutti, dove ci dite che Omicron anche da voi non colpisce più tanto, eccetera eccetera, perché ci volete imporre per esempio una vaccinazione del 70% della popolazione, che aumenterebbe i rischi? E c'è un altro risultato negativo, però mi sto allungando troppo. E vedo 6 rischi in questa vaccinazione, alla quale per fortuna gli africani stanno resistendo. Il primo è appunto annullare, immaginate se anche l'Africa subsahariana, malgrado questa situazione epidemiologica completamente diversa, come diceva padre Chizito, ben altri sono i problemi, di altro muoiono, no? Così come ad Haiti aveva avuto una mortalità per colera altissima, portata dai caschi blu dell'ONU, e invece no, questa è una sindemia, quindi questo virus è un virus parassitario, che senza fare della medicina, però parassita certe categorie soprattutto.
Certo, Marinella, scusa, ti interrompo perché stando al titolo tuo che hai dato, no, queste saggezze degli altri, che non dovremmo boicottare, ma lo facciamo, sì. Chi boicotta queste saggezze?
A cominciare dagli internazionalisti che chiedono il vaccino a tutti.
Esatto, allora appunto esclusi i presenti, tutti tutto l'Occidente boicotta abbastanza e ovviamente i poteri forti, le multinazionali. E quindi quello che mi dispiace è che allora abbiamo sempre vissuto nei secoli in una grandissima ingiustizia internazionale, oltre che interna nei vari paesi, no? Avremo una restituzione internazionale da fare incredibile all'Africa, non lo chiamo aiuto, lo chiamo restituzione internazionale del mal tolto. E invece l'altruismo lo esprimiamo semplicemente nel dire: mi raccomando, compriamo tutti, i paesi ricchi comprino questi farmaci brevettati e anche non brevettati, tolgano il brevetto, perché dobbiamo arrivare a vaccinare. Quindi il vaccino anti-Covid, che non è il vaccino vaiolo o poliomielite, il vaccino contro un virus, come mi diceva un epidemiologo del Benin, che muta continuamente, questo vaccino è diventato l'unico bene comune e il più grande scandalo, diceva il segretario generale dell'ONU Guterres, è il più grande scandalo dei tempi moderni, è l'apartheid vaccinale, cioè che non tutti hanno accesso al vaccino Covid, tutto il resto, l'acqua, il non fare troppa fatica, il cibo, la salute in generale non importa. E quindi noi boicottiamo questa possibilità da parte di quei popoli di dimostrare che c'è un altro modo, che c'è la prevenzione, che significa vivere in altro modo, e che ci sono altre cure. Lì ad esempio, ecco, anche mi ha scritto ieri, oltre a questi amici, scusate, dal Benin, dal Camerun, un sacerdote del Camerun, dove Monsignor Cleda, un arcivescovo che però ha una famiglia di curatori naturali, ha curato moltissimo a livello preventivo, cioè precoce, come si chiama, la nostra amica dall'Uganda, Cristina Zavaroni, mi ha scritto ieri e mi ha detto: nella zona dove sono da alcuni giorni, appunto, tutti mi dicono che si sono curati precocemente con le erbe del posto. Immaginiamo anche che economia, no? Coltivare la salute, sviluppare e trasformare queste erbe. E poi tutti hanno fatto molta prevenzione con i suffumigi, suffumigi con erbe locali, e questa è la loro prevenzione. Quindi cerchiamo di capire come mai certi paesi sono andati meglio e cerchiamo di non imporre false soluzioni altruistiche, perché è altrove che va esercitato l'altruismo.
Grazie, grazie Marinella.